quello che sentiamo in sottofondo è l'eccezionale documento registrato negli anni 90 da David Bellatalla, un antropologo spezzino residente a Ulaanbaatar. Si tratta di un rituale sciamanico buriate nella provincia mongola di Dornod. I buriati sono una popolazione siberiana che da sempre pratica lo sciamanesimo o sciamanismo, un antico complesso di credenze che, superata l'era del socialismo di Stato grazie alla trasmissione orale, trova con gli anni 90 nuova linfa. Lo sciamano un po' medico, un po' stregone, un po' psicologo, cos'è lo sciamano?
Difficile, la traduzione è difficile in lingua italiana. Lo sciamano svolge diverse attività, la prima sicuramente quella di sacerdote, sacerdote che ha detto a tutti quelli che sono i rituali relativi proprio a questo complesso di credenze che noi chiamiamo sciamanesimo. La seconda decisamente è la figura del medico, un medico che cura, quindi attraverso una medicina che è anche parte, in parte medicina tradizionale. L'aspetto particolare è quello dello psicologo, cioè tutti gli interventi che lo sciamano fa sono mirati a sanare un tipo di malattia che è una malattia di tipo mentale estremamente temuta. E poi ci sono gli altri due compiti, quello di psicopompo, che è cioè la capacità dello sciamano di condurre per mano l'anima del defunto nel regno dei morti. Rimane l'ultima, che è quella di divinatore, una forse delle tradizioni più antiche legata allo sciamanesimo, che troviamo in tutte le aree del mondo, la figura del divinatore. Ancora oggi lo sciamano è proprio chiamato per alcuni rituali per prevedere determinate azioni che il singolo individuo, la comunità o la famiglia dovranno fare per arrivare alla soluzione dei problemi che hanno. Beh, la differenza fondamentale tra uno schizofrenico e uno sciamano sta nel fatto che mentre la prima persona è lo schizzato, lo schizofrenico è una persona che non è certo in grado di sapere quando entrerà in questo stato modificato di coscienza e tantomeno sarà poi in grado di controllarla. E il dottor Jekyll non saprà mai quando diventerà Mr. Hyde, e tantomeno Mr. Hyde sarà in grado di controllare le proprie azioni. Al contrario, lo sciamano è una persona che invoca e arriva al raggiungimento di uno stato modificato di coscienza attraverso la trance. Nel momento in cui è in questa dimensione modificata, riesce a gestirla, riesce a condurre un percorso attraverso il quale va e opera a seconda di quelle che sono le richieste. Può essere una cerimonia di guarigione, può essere una cerimonia di invocazione, addirittura di possessione stessa.
Nel 2010 partecipa a un rito sciamanico a Cengeltei, il quartiere di Ger, cioè le tende coniche, che è di fatto una favela alla periferia nord di Ulaanbaatar. Tramite l'intercessione di amici Zatan, cioè di una minoranza etnica che vive ai confini nord della Mongolia, fu introdotto a una sciamana che doveva aiutarmi a trovare fortuna e amore.
Fa un po' strano rito sciamanico con la TV accesa. 60.000 tugrit li ho dovuti dare con entrambe le mani, con la faccia di Chinggis rivolta verso la sciamana, e lei li annoda allo spirito della casa, che è una serie di striscioline di stoffa.
60.000 tugri, che equivalgono a circa 26 euro. Naturalmente non erano per lei, bensì per lo spirito. Oltre a recitare questa nenia, la sciamana mi sputava in testa della vodka che avevo portato io stesso e mi percuoteva con un bastone a cui erano attaccati degli stracci, tipo il mocho vileda.
Secondo me in città e anche in zone che adesso sono più facilmente raggiungibili, c'è anche questa nuova attività economica. Gli sciamani, cambierei il loro nome, sono dei millantatori, sono persone che si sono inventate la funzione di sciamano semplicemente per avere un ruolo e ottenere anche un vantaggio economico, cosa che nel passato non era mai avvenuta tra gli sciamani. Nessuno pagava gli sciamani per svolgere o compiere un rito. Lo sciamano all'interno del suo clan era obbligato a svolgere un rituale. I millantatori purtroppo oggi sono un numero che continua a crescere proprio perché nell'ambito cittadino l'aspetto della superstizione fa sì che queste persone abbiano anche degli strumenti oggi diversi per poter rendere ancora più credibile questa loro attività. Però non ci dimentichiamo quanto ci sia anche in Italia un aspetto del genere. Ci sono persone che si rivolgono a chi legge le carte a una trasmissione televisiva o chiedono a un esperto tra virgolette sensitivo di dirgli come andrà a finire il loro rapporto matrimoniale o quali sono i numeri che usciranno sulla lotta in Napoli nella prossima estrazione del lotto.
Insomma, riassumiamo, il socialismo reale, l'ateismo di Stato, ha distrutto il vero sciamanismo. Il capitalismo reale, la terapia shock del mercato, ha creato quello finto dei trafficoni che devono sbarcare il lunario. Eppure,
in queste lunghe notti di riti, mi ricordo l'iniziazione all'albero. Fa parte del rito sciamanico quello di salire su un albero. Ho visto persone anche di una certa età salire su un albero.
Alfredo Savino, milanese che vive da 7 anni in Mongolia, dove ha fondato la cooperativa di guide Senzana. E anche il console onorario d'Italia a Ulan Bator.
Il problema è l'abito sciamanico buriato, che ha un endoscheletro di ferro in cui sono rappresentati gli organi e quindi è molto pesante. E vedere questa signora di 60 anni con tanto di abito sciamanico uscire di corsa dalla guerra e salire su questo albero.
Siamo andati perciò a sentire una riconosciuta sciamana di Ulan Bator per capire come ci è diventata sciamana. La signora Oyun Tangalach, sulla quarantina, è originaria dei monti Henti, proprio come Genghis Khan. Ha cominciato a sentire i primi segni interiori quando aveva 11 anni. Si è ammalata e i familiari pensavano avesse una malattia mentale. Nessuna medicina ha funzionato finché uno sciamano della zona non le ha detto che in realtà era posseduta. Doveva cominciare l'iniziazione per diventare sciamana lei stessa. Dopo diverse disgrazie, tra cui la morte dei genitori, la perdita di un figlio e un tumore, ha avuto un crollo psicofisico che l'ha costretta a letto. A quel punto uno dei massimi sciamani della sua zona le ha detto che a colpirla era un eccesso di energia proveniente dagli spiriti e nelle pratiche dello sciamanismo lei ha ritrovato un equilibrio. Lo sciamanismo mongolo ancora una volta appare ai nostri occhi come uno straordinario dispositivo di recupero sociale. Al malato, al disagiato, al sofferente viene dato un ruolo sociale, diventa sciamano. Ma c'è in corso anche un tentativo di istituzionalizzare lo sciamanesimo per creare una vera e propria religione. La professoressa Zula Jin Batozgon insegnava fisica e matematica all'università, poi ha sentito una voce interiore che la induceva alla ricerca spirituale. Ha quindi sperimentato diversi culti e religioni fino a trovare le sue risposte nella intelligenza del cielo mongolo, come la chiama lei. In Occidente è noto come tengrismo. Batozgon disegna su un foglio un cono con la punta verso l'alto. Sul lato di questa montagna c'è il mondo oscuro, sull'altro quello della luce, ma in cima c'è il cielo eterno del tengrismo, il livello superiore. A livello più alto ci sono degli sciamani speciali, chiamati Bo. Sono quelli che possono parlare direttamente con il cielo, intercettare l'energia dell'universo e riportarla in terra. Genghis Khan era un Bo, così come Attila in epoca Hunna, capace di creare grandissimi imperi trasferendo in terra tutta l'energia del cielo. La professoressa aggiunge che quando Attila venne in Europa, il 60% degli europei era in schiavitù e lui li liberò. E quando arrivò Genghis o Cinghis, che dir si voglia, il mondo era scosso da guerre continue, a cui lui mise fine, e la famosa Pax Mongolica. Questo è un eccezionale ribaltamento della storia rispetto al nostro punto di vista da occidentali, che sentono ancora i brividi lungo la schiena quando sentono nominare Attila e Genghis Khan. Ribaltamento che trova una splendida sintesi nella lingua. Il mongolo Ard, che significa gente, popolo, da noi diventa Orda, cioè una massa di selvaggi che arrivano da chissà dove per massacrarti. Per la professoressa, oggi i mongoli stanno peggio che in epoca sovietica. Se la politica seguirà la legge di Tengri, secondo lei, avrà successo. Altrimenti è solo lavaggio del cervello e corruzione. Insomma, si vuole una sciamanocrazia alla mongola per ridare identità e forza al paese sfruttato dalle multinazionali minerarie e stretto tra ingombranti vicini. La professoressa addirittura ha scritto un libro che si intitola Democrazia naturale. Ma torniamo al nostro antropologo, cercando di capire se in Mongolia può nascere davvero una cosiddetta religione di Stato.
Qualunque tipo di strumentalizzazione dello sciamanesimo non ha poi nessun effetto concreto per quanto riguarda una ricaduta sul sociale, nel senso che la figura dello sciamano è sempre stata qualcosa di caratteristico per quanto riguarda il clan, la comunità. Una persona di un gruppo etnico come i Darkhat non potrebbe mai andare in una comunità estranea e quindi entrare nel gruppo degli Zatan e chiedere a uno sciamano, una sciamana Zata, di svolgere un rituale di guarigione per la sua famiglia, per il semplice fatto che la sciamana Zatan non ha nessun contatto con gli spiriti o con quelle entità con i quali dovrà confrontarsi durante il viaggio, durante la trance, perché non sono parte della sua cultura. Quindi istituzionalizzare una realtà come lo sciamanesimo, farla diventare una religione come stanno tentando di fare col tengrismo, è una cosa secondo me molto forzata e che non avrà poi nessun effetto concreto se non quello poi di riportare la figura dello sciamanesimo a qualcosa che è semplicemente un aspetto, se vuoi, un pochettino più istituzionalizzato della superstizione, nient'altro che questo.